Siamo a pagina 7b, Daf Zayin Amud Bet, all'inizio della pagina. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai. Continuiamo con una serie di insegnamenti di Rabbi Yochanan, però questa volta non a nome di Rabbi Yose, ma qui Rabbi Yochanan riporta per le tradizioni a nome di Rabbi Shimon Bar Yochai, cioè Rabbi Shimon Ben Yochai. Allora, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai, Miyom Shebara Kadosh Baruch Hu et Haolam, Lo Haya Adam Shekarola Kadosh Baruch Hu Adon, dal giorno in cui Kadosh Baruch Hu ha creato il mondo, non c'è stato uomo che ha chiamato al Santo Benedetto gli sia Adon, Signore, Padrone, Ad Sheba Avraham Ukrao Adon, fin tanto che non è venuto Avraham e lo ha chiamato Adon, e lo ha chiamato Signore. Shenehemar, come è detto nel libro di Bereshit, al capitolo 15, verso 8, Vayomer Adonai Elohim Bamma, ed Aki Irashenna, nel verso in cui si dice, disse, o Signore il Dio, come saprò, ovvero gli si intende perché, per quale merito saprò, che la erediterò. Abramo Avinu chiede a Kadosh Baruch Hu per quale merito potrà ereditare Eretz Israel. Però qui è la prima volta che una persona si rivolge a Kadosh Baruch Hu con il termine Adonai, con il termine O Signore. Allora, che significa ciò? C'è chi lo intende a dire questo, il Signore si rivela come creatore, già i primi tzadikim, le prime persone che comunque si comportavano bene, le persone di un livello spirituale molto elevato, prima che ci fosse Avram, riconoscevano il ruolo di Kadosh Baruch Hu come creatore del mondo. Il termine Adon, il termine Signore, ha una connotazione molto più precisa, e questa connotazione è quella che non solo il Signore è il creatore, ma anche che gestisce, continua a gestire il mondo, e che noi abbiamo un rapporto di servitù nei suoi confronti. Questa è la radice profonda che Avram ha rinnovato nel mondo, che non c'era fin tanto che Avram non l'ha introdotto. Tant'è che dice il Marasha che Avraham è colui che ha istituito e che ha legato l'appellativo Adonai, l'appellativo Signore, in relazione al Santo Benedetto gli sia. Ok, Amar Rav, ha detto Rav, Af Daniel, Lo Naana Ella Bishvil Avram, persino Daniel nella sua preghiera non è stato ascoltato, non è stato esaudito, altro che per mezzo di Avram, altro che per il merito di Avram. Shenehemar, come è detto nel libro di Daniele, capitolo 9, verso 16, Veata ed ora, Shma Eloenu El Tefilat Avdecha Velta Hanonav, ascolta, o nostro Signore, la preghiera del tuo servo e la sua supplica, Veaer Panechal Migdashecha Shamem, e fai splendere il tuo volto sul tuo santuario che è distrutto, Leman Adonai, per, letteralmente dovremmo dire, per te, o Signore, per il Signore, letteralmente. E c'è da chiedere a questo punto, Leman Ha mi baele, avrebbe dovuto dire il testo, Leman Ha per te, cioè fai risplendere il volto per te, cioè noi ti stiamo chiedendo, fallo per te, non lo fare per noi. Ma non c'è scritto questo, c'è scritto Leman Adonai, per il Signore. Allora, se si sta pregando il Signore, come, invece perché gli si dice, non gli si dice per te ma per il Signore, come se si stesse trattando di un terzo? Allora bisogna intendere Leman Avraham Shekaraka Adon, per Avraham che ti ha chiamato Adon, che ti ha chiamato Signore. Allora anche Daniel, quando va a pregare, utilizza un verso nel quale viene riconosciuto il merito di Avraham come colui che ha chiamato il Signore Adon, come lui ha chiamato il Signore col termine Adon, Signore, e quindi questo merito è talmente forte che la preghiera non viene esaudita altro che per lui. Guardate che questo è tra l'altro un verso che noi abbiamo, almeno nel nostro libro, immagino anche negli altri, nel Tahannun, nella preghiera di suppliche penitenziali che noi diciamo il lunedì e il giovedì. Questo verso noi ricordiamo la tefillà di Daniel e invochiamo anche qui il merito di Abramo. C'è anche chi ha l'uso, che viene proprio da qui, di iniziare le preghiere della mattina con Adon Olam, con il canto di Adon Olam, che, nel quale torna questo concetto di Signore del mondo. E allora per questo motivo si aprono le preghiere con questo concetto, per ricollegarsi al merito di Abramo. Un altro insegnamento dello stesso maestro, Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai, Minnayin Shemei Ratzin Lo Le'adam Bishat Kasso, Shenemar Panai Elecho Vanichotillach. Questo l'abbiamo già visto, perché Rabbi Yochanan l'aveva già insegnato a nome però di Rabbi Yosei, e visto che però l'aveva evidentemente imparato anche da Rabbi Shimon Ben Yochai, lo riporta un'ulteriore volta. Allora, da dove si impara che non si deve cercare di consolare una persona nel momento della sua ira? Come detto, il mio volto andrà e ti lascerò stare. L'avevamo già visto nella lezione precedente. Moshe Rabbeinu, si impara da Moshe Rabbeinu nel suo rapporto con Kadosh Baruch. Un altro insegnamento ancora, V'amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai, Miyom Shebarà Kadosh Baruch Hu et Olamo, dal giorno in cui Kadosh Baruch Hu creò il suo mondo, Lo Aya Adam Sheoda, la Kadosh Baruch Hu Acebata Le'a, non c'è stato uomo che ha ringraziato il santo benedetto gli sia fin tanto che non è venuta Le'a, perché ve ho dato e lo ha ringraziato Shenemar Appan Ode Edacem, questa volta io ringrazierò il Signore, ho dato e lo ringrazio, come detto in Bereshit 29:35, Appan Odetashan, questa volta io ringrazierò il Signore. Si riferisce alla nascita di Yehudah. Allora, nel mettere nome a Yehudah, nel momento in cui mette nome a Yehudah, Le'a ringrazia Kadosh Baruch Hu, dicendo: questa volta io ringrazierò il Signore. Allora, perché Le'a ringrazia il Signore proprio questa volta? Perché Yehudah è il quarto figlio che Le'a genera. Secondo il Chachamim, si sapeva, era noto ai patriarchi e soprattutto alle matriarche, che si sarebbero edificate 12 tribù. Allora, nel momento in cui si resero conto che questo era, spettava evidentemente a Jacob, perché non era venuto né con Abramo né con Isacco, il conto che avevano fatto era che evidentemente ognuna delle quattro mogli di Jacob, Rachele, Lea più le due concubine, Bilha e Zilpa, avrebbero avuto tre figli. Nel momento in cui Lea partorisce il quarto figlio, Yehudah, si rende conto di aver ricevuto più di quanto le spettasse e quindi ringrazia il Signore. Allora, la capacità di ringraziare il Signore deriverebbe in questo senso dal nostro renderci conto che riceviamo più di quanto non meritiamo. Bisognerebbe qui dire che in realtà noi dovremmo ringraziare sempre Kadosh Baruch Hu, perché a priori noi riceviamo più di quanto meritiamo, in quanto dinanzi alla grandezza di Kadosh Baruch Hu noi non meritiamo assolutamente nulla. E allora dovremmo sempre ringraziare il Signore, ma comunque la prima persona che ha individuato questa necessità di ringraziare Kadosh Baruch Hu è Le'a. Qui bisogna inserire una piccola parentesi per sottolineare l'importanza del ringraziamento. Voi sapete che nella Amidah, che noi diciamo, nella preghiera dell'Amidah, prima diciamo l'Amidah sottovoce, poi lo Shaliach Tzibur, l'inviato del pubblico, ripete tutta quanta l'Amidah, e le persone evidentemente che non sanno pregare escono evidentemente d'obbligo con lo Shaliach Tzibur, con la preghiera dell'ufficiante. L'unica berakà però, per la quale i maestri hanno stabilito che nonostante l'ufficiante preghi, il pubblico è comunque tenuto a recitare una piccola formula in parallelo, è la berakà, la penultima berakà di Modim Anatullah, noi ti ringraziamo, e hanno istituito il Modim dei Rabbanan. C'è chi lo spiega dicendo che per ringraziare ognuno lo deve fare per conto suo, ovvero che la capacità di ringraziare non può essere delegata a conto terzi. Quindi, che nel momento in cui noi facciamo la preghiera pubblica, comunque dobbiamo lasciare uno spazietto individuale per ringraziare Kadosh Baruch Hu. Tutto questo si impara, come detto, da Le'a, è la prima che lo fa. Allora, già che ci siamo, la Gemara ci spiega alcuni altri nomi. Reuven, Amar Rabbi Elazar, di Reuven ha detto Rabbi Elazar, Reuven è il primogenito di Le'a e di Jacob, lo ricordiamo. Reuven, Amar Rabbi Elazar, Amra Le'a. Reu ma ben beni leven ben chami. Allora, detto Le'a, guardate la differenza che c'è tra mio figlio e il figlio di mio suocero. Allora, l'interpretazione del nome Reuven sarebbe guardate il figlio, ovvero guardate tra mio figlio e il figlio di mio suocero. Allora, esattamente qui intendono dirci una cosa particolare. Non è che Lea in questo momento intendesse esattamente ciò, e adesso lo vedremo. Primo motivo, perché il senso del verso, la Torah lo dice, ed è un altro, perché il Signore ha visto nella mia afflizione, e questo è il motivo che ha Lea nel momento in cui mette il nome. Però i Chachamim ci stanno qui dicendo che nel nome è compreso in qualche modo una sorta di aspetto profetico, quasi che il nome sia una proiezione di ciò che sarà della persona. Infatti vedete che cosa direbbe Lea, è chiaro che non lo può dire perché non sa ciò che accadrà, ma cosa è compreso in quanto dice Lea. Allora, Amra Lea, detto Lea, Reuma ben beni leven hami, guardate la differenza che c'è tra mio figlio e il figlio di mio suocero, che è il mio figlio di mio suocero, è Esav. De illu ben hami, il figlio di mio suocero, afal gav demidate zavne le beherute, nonostante il fatto che volontariamente ha venduto a Yaakov la propria primogenitura, diktiva in Koret Bechoratol Yaakov, è scritto espressamente nel Bereshit 25:33 che vendette la propria primogenitura a Yaakov, Hazum Aktivbe, guardate ciò che c'è scritto poi, al capitolo 27 verso 41, Vaistom Esav di Yaakov, e odiò Esav Yaakov, quindi rimase arrabbiato per questa storia, nonostante il fatto che l'avesse venduto volontariamente. Uchtiv, ed è scritto, sempre lì al verso 36, Vayomer Achi Karashemo Yaakov, è per questo che è stato chiamato il suo nome Yaakov, Vayakveni Zefamai, e perché mi ha ingannato già due volte, eccetera, eccetera. Allora, lei sta dicendo, guardate la differenza che c'è tra mio figlio ed Esav, il figlio di mio suocero. Esav ha venduto volontariamente la primogenitura e nonostante questo continua ad essere arrabbiato con Yaakov per una cosa della quale dovrebbe recriminare solo nei confronti di se stesso. Veillu, ma invece Bni, mio figlio, attenzione, stiamo sempre parlando di una cosa che ancora non è avvenuta, Afalgavdi al Korchei Shakle Yosef li Vehurtei Minne, nonostante il fatto che Yosef gli abbia preso la primogenitura Baal Korko, ovvero senza che lui fosse d'accordo, senza che lui potesse opporsi, Dichtiv, perché è scritto nel libro delle cronache, nel primo libro delle cronache, al capitolo 5, verso 1, Uvchalelo Yitzue Aviv, Mitnabbe Koratol Livne Yosef, e nel suo profanare il letto di suo padre, qui stiamo parlando dell'episodio di Reuven con il letto di Bilà, Nitnabbe Koratol Livne Yosef, fu data la primogenitura ai figli di Yosef. Come dire che questa è stata una decisione di Kadosh Baruch Hu nella quale Reuven non ha messo bocca, ma non ha comunque potuto opporsi, ma sicuramente non lo ha fatto volontariamente, cioè ovvero non ha rinunciato volontariamente alla primogenitura. Figua, ma nonostante ciò, la Ikana Be non è stato geloso di Yosef. Di Chiv, ed è scritto nel capitolo 37 verso 21, Vaishma Reuven Vayezilo Miedam, ed ascoltò Reuven e lo salvò dalle loro mani, perché quando ci fu la vendita di Yosef, il testo testimonia che Reuven aveva l'intenzione di salvarlo, ed anzi, attraverso il suo operato, in qualche modo riesce anche a salvarlo. Allora, Lea starebbe dicendo, guardate la differenza che c'è tra mio figlio e il figlio di mio suocero ed Esav, perché Esav, nonostante fosse colpa sua e avesse rinunciato alla primogenitura, continuo a odiare Yaakov, mentre mio figlio non era fondamentalmente colpa sua, o comunque non aveva rinunciato volontariamente alla primogenitura, ma nonostante ciò non ha odiato Yosef. Allora, da qui noi vediamo che c'è nei nomi una sorta di profezia intrinseca, a prescindere dal senso immediato che viene assegnato al nome e da ciò che hanno in mente i genitori nel momento in cui lo mettono. E ancora, Ruth, la Moabita, progenitrice di David Amelech, protagonista dell'omonimo libro di Ruth, Mahirut, che significa Rut? Amar Rabbi Yohanan, ha detto Rabbi Yohanan, Shezachta v'yatza mimena David, che ha meritato ed è uscito da lei David, Shirivau, e da qui la radice Rut, dalla radice Learvot, Rivau, che ha saziato le Akadosh Baruch Hu Beshirot v'tishbachot, il santo benedetto gli sia con canti e con lodi. Allora, la radice di Rut sarebbe profetica relativamente ai canti e ai salmi che David intonerà. E allora chiede la Gemara: Menalan di Shmagarim, da dove noi lo impariamo che il nome provoca, ovvero che il nome in qualche modo che al nome sono legati eventi futuri, che il nome provoca il destino, potremmo dire, di una persona. Amar Rabbi Elazar, ha detto Rabbi Elazar, di Amar Kra, perché ha detto il testo, nei salmi, siamo al salmo 46, verso 9, Lehu Hazumi Falod Hashem, Asher Sham Shamot Baaretz, guardate, andate, guardate le opere del Signore, letteralmente il verso dice, che ha messo la desolazione nella terra, Shamot. E la Gemara lo interpreta, alti kreshamot, non leggere shamot nel senso desolazione, e la shemot, ma nomi, come a dire, guardate le opere del Signore, che si comporta con il mondo in funzione dei nomi delle persone che sono sulla terra. E da qui noi impariamo che quindi c'è un legame tra il nome e della persona e quanto gli avverrà. E da qui anche potremmo dire che è considerato un grosso merito quello di dare nomi ebraici ai propri figli. Il momento in cui si dà il nome a un bambino è un momento estremamente importante, tant'è che noi lo facciamo nel momento più importante per un maschio, che è il momento del Brit Milah, il momento in cui si fa la prima mitzvah con il bambino, gli si mette il nome, e il nome che gli si mette è bene che sia un nome ebraico, un nome pieno di significati. Purtroppo a volte vediamo che i genitori non stanno attenti a ciò e mettono dei nomi non ebraici ai bambini, e ciò è un vero peccato, perché il merito di avere dei nomi ebraici è uno dei meriti per i quali siamo stati tra l'altro residenti dall'Egitto, è uno dei meriti che ci ha sempre caratterizzato e ci ha reso un popolo particolare. Altrettanto problematico è un trend moderno, che è quello invece di cercare altri nomi magari meno conosciuti anche all'interno delle fonti ebraiche, ma senza poi andare a vedere bene chi erano questi personaggi, magari mettendo dei nomi di personaggi assolutamente negativi che compaiono nella Bibbia. Anche ciò è evidentemente da evitare. Si deve cercare di mettere ai bambini un nome che porti gioia, un nome che porti che si rifaccia a personaggi importanti e personaggi positivi e carichi di buone qualità. Allora, proprio parlando dei figli, Beamar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai, ha detto Rabbi Yohanan a nome di Rabbi Shimon Ben Yochai, Kasha Tarbut Ra Betosh El Adam, Yotermi Milchemet Gog Umagog, è peggio la Tarbut Ra, una cattiva cultura dentro casa di una persona. La cattiva cultura significa quando uno dei figli si comporta male, quando uno dei propri figli si lascia andare e non segue le orme dei genitori o non riceve una buona educazione. E questo è peggio della guerra di Gog e Magog, la guerra futura di Gog e Magog, perché Shenehemar, perché ha detto nei salmi, al terzo salmo verso 1, Mismor le David, salmo di David, Bevorchomi pene Absalom beno, nel suo fuggire da Absalom suo figlio. Questo si riferisce alla mered Absalom, alla rivolta che Absalom fece nei confronti di suo padre David, e David qui intona un salmo in questo, su questo evento. Uktiva 3, e poi è scritto subito dopo, il verso 2, che David dice, relativamente a suo figlio Absalom, che si comporta male, Hashem, o Signore, marrabuzzarai, quanto sono grandi le mie tribolazioni, rabbim kamimalai, molti sorgono contro di me, veillu, e invece, gabbe milchemet Gog umagog, relativamente alla guerra di Gog e Magog, è scritto nel secondo salmo, al primo verso, lamarag shugoyim ulumim yegurik, perché si raggruppano i popoli e pensano le nazioni cose vane. Come dire, che guadagno, cosa ci guadagnano le nazioni di ciò che fanno? Però, veillu, ma rabbozzarai l'optiv, non c'è scritto quanto sono grandi le mie pene, come per dire che è una cosa sì brutta quella della guerra di Gog e Magog, ma non è così penosa come quella di avere un figlio che si comporta male. E chiede la Gemara. Mi smorle David bevorocco mi penea Shalom beno. Salmo di David nel suo fuggire da Shalom, suo figlio. Mi smorle David. Salmo di David, chiede la Gemara. Chi nale David mi baile? Avrebbe dovuto dire elegia di David. Uno ha una situazione del genere e si lamenta delle tribolazioni, del fatto che il figlio si comporta male, mica fa un salmo, fa un'elegia. Fa una lamentazione, non un salmo. Amar Rabbi Shimon ben Avishalom, ha detto Rabbi Shimon ben Avishalom, ma shallemad al Ardome, a che cosa assomiglia la cosa? Qual è la parabola? Le Adam sheyatzal arsarchov è come una persona che deve saldare un debito. Kodem sheperao, ayatzev, prima di saldarlo, è triste. Le arce però, sa me, anche dopo che lo ha saldato, è contento. Achen David, così anche David, che vancia marlo a Kadosh Baruch Hu. Quando Kadosh Baruch Hu, visto che Kadosh Baruch Hu gli aveva detto, in Shemuel, il secondo libro di Samuele, capitolo 12, verso 11, innenime chi male farà mi bedeca, ecco io faccio sorgere contro di te un male di dentro casa tua, ayad tsev, David era triste. Amar, perché ha detto, Shema Eved o Mamzer Hu de lo chayes alai. Forse sarà un servo o un Mamzer o un bastardo che non avrà misericordia di me. Che van de chaza de Avshalom Hu, ma nel momento in cui ha visto che Avshalom, suo figlio, che sorge contro di lui, Sama è stato contento. Mishum Aki Amar Mismor, e perciò ha detto un salmo, come per dire che Davide era talmente preparato al peggio, che nel momento in cui ha visto che la rivolta era di suo figlio, ha detto, beh, quantomeno avrà misericordia di me. Allora, così come una persona che deve saldare un debito, prima di saldarlo è penato, e dopo che lo salda, in qualche modo è sollevato, nonostante le difficoltà del caso, così anche David, in qualche modo, dice un salmo, perché quantomeno sa di che cosa si tratta e sa che non è il peggiore dei mali. Un altro insegnamento, Ve'amar Rabbi Yohanan Shum Rabbi Shimon ben Yochai, ha detto Rabbi Yohanan a nome di Rabbi Shimon ben Yochai, Mutar le Idgarot Vareshaim Ba'olam Azeh. È permesso, le Idgarot, potremmo tradurre attaccar briga, litigare con i malvagi in questo mondo. Shenehemar, così come è detto nel libro dei Proverbi al capitolo 28 verso 4, Osvettorai Alelurasha, Veshomratora Idgarubam. Coloro che lasciano la Torah loderanno il malvagio, cioè chi non segue la Torah è sempre pronto a tessere le lodi dei malvagi. Veshomret Torah Idgarubam, ma coloro che osservano la Torah litigheranno con loro. Tania Namiachi è anche insegnato in una baraita, Rabbi Dostai be Rabbi Matunome, Rabbi Dostai a nome di Rabbi Matun dice, Mutarle Idgarot Bareshaim Baolamazè. È permesso arrabbiarsi con i malvagi in questo mondo, litigare con i malvagi in questo mondo. Shenemar, perché è detto, è il nostro verso, Osvettora Yallurasha. Coloro che lasciano la Torah loderanno il malvagio. E coloro, e qui il verso continua così come abbiamo visto prima, e coloro che osservano la Torah litigheranno con loro. Im le fashka Adam, ma se un uomo ti sussurri, Lomar dicendo, Ve'aktiv, ma allora è scritto nei Salmi, Salmo 37 verso 1, Altit Harba Mereim, non litigare con i malvagi, Alte Cannebio Serla, non essere geloso di coloro che compiono il male, quindi lasciali proprio perdere, e morlo, digli, Misceli Bonno Kfo Omer Ken, colui la cui, il cui il cuore, ovvero il cui cuore lo spinge, chi c'ha paura del proprio comportamento. Omer Ken dice così: El altit karba mereim liot amereim. L'interpretazione del verso lì è diversa. Non litigare con i malvagi si intende non essere come loro, non essere come i malvagi. Alte canebio serla, non essere geloso di coloro che compiono il male, di essere come coloro si comportano male. Leomer, e così è detto, sempre nei Proverbi, capitolo 23, verso 17, al i cannelli bechabakataim, non essere geloso il tuo cuore coloro che peccano, chi im beirada shem kolayom, ma piuttosto di coloro che sono tementi del Signore tutto il giorno. Heini, chiede la Gemara a questo punto, è proprio così? Cioè è veramente permesso litigare con i malvagi? Ma invece ha detto Rabbi Yitzchak, e quindi sembrerebbe esserci contraddizione con un altro insegnamento, se vedi un malvagio, la cui ora letteralmente gioca con lui, quindi uno che gli sta andando bene, un malvagio che sta prosperando, non litigare con lui. Shenemar, perché è scritto nei Salmi, al Salmo 10, verso 5, Yachilu drachav vecholet, riusciranno le sue strade in ogni momento. Ve lo odio, non soltanto ciò, è la Shezoche Baddin, perché questo malvagio vince il giudizio, come dire, non viene colpito dal cielo. Shenemar, Marom Mishpatecha Menegdo, il tuo giudizio è alto, è staccato da lui, come dire, che in questo momento lo sta lasciando perdere. Ve lo odio, non soltanto ciò, è la Sheroe Bezzarav, Shenemar, Colzorerav Yafiach Baem, ma che anche vede la caduta dei propri nemici, perché è scritto, sempre nello stesso verso, perché si libererà dei propri nemici, così come uno che soffia una paglietta, che soffia via una paglietta. Allora, l'insegnamento di Rabbi Yitzchak sarebbe quello di dire, quando vedi un malvagio che sta prosperando, lascialo perdere, perché evidentemente è così che è stato deciso, non ci andare a litigare. E questo sarebbe contraddire l'insegnamento della Biocannana, non metà che diceva Mario Hai, che abbiamo appena visto. E allora risponde la Gemara Locascia: non c'è difficoltà, non c'è contraddizione tra le due. Habbe mille di De, qui per quanto riguarda le questioni sue, vea habbe mille di Shmaia, e qui per quanto riguarda le questioni del cielo. Allora, l'insegnamento di Rabbi Yitzchak farebbe riferimento a un litigio che verte su questioni private. Allora, se c'hai delle cose tue private, non litigare con un malvagio, perché se gli sta andando bene, gli sta andando bene, lascialo perdere. Quando invece si tratta di questioni bishmaia, questioni del cielo, ovvero questioni di Torah, questioni della difesa della Torah e delle mitzvot, allora sì, hai permesso di litigarci. E propone la Gemara un'ulteriore spiegazione, veibeitema, e se vuoi puoi dire così, ave ave mile deshmaia. Tanto qui che lì si tratta di questioni celesti, questioni del cielo, ovvero in entrambi i casi stiamo parlando di litigio che verte su questioni di Torah, ve lo caccia, e nonostante ciò non c'è contraddizione tra due. Ha berashash hashame safekedlo, ve ha berashash hashame safekedlo. Allora, non è detto che tutti i malvagi si trovano sempre in auge. Allora, un insegnamento, quello di Rabbi Yitzchak, che ti dice lascialo perdere, si riferisce al momento in cui il malvagio sta prosperando, il momento in cui gli dice bene. L'altro insegnamento, quello di Rabbi Yohanan a nome di Rabbi Shimon, è verso invece un malvagio che non necessariamente gli sta andando particolarmente bene. Terza spiegazione, in entrambi i casi stiamo parlando di un malvagio che gli sta andando bene. Ve lo cace, e non c'è contraddizione, non c'è difficoltà. In un caso si parla di un giusto completo, il quale può stare tranquillo e litigare con il malvagio, mentre nell'altro caso si tratta di un giusto che non è completo, come di una persona che c'è ancora di migliorare di su, e allora non sei abbastanza forte spiritualmente da litigare con il malvagio, lascialo perdere. De Amarauna, perché ha detto Ravunna, ma iktiv, che cos'è quanto c'è scritto nel libro di Habakkuk al primo capitolo verso 13? Lamma tabit bogdim tacharish bevala rashatza dikmimenu, che letteralmente significa perché guardi nei traditori, perché stai zitto mentre il malvagio divora il giusto, perché Rashabole Azadik chiede Ravunna, e che il malvagio divora il giusto, the active, ed ecco che è scritto nei salmi, al salmo 37 verso 33, che mentre il malvagio, lì il verso comincia dicendo che mentre il malvagio guarda e prepara e si prepara a uccidere il giusto, Hashem lo yazvenu bedo, il Signore non lo lascia nelle sue mani. Uchtiv, ed è anche scritto nei Proverbi al capitolo 12 verso 21, lo yehunnel tzaddik kol aven, non verrà fatto al giusto ogni male. Ella, e allora, così bisogna capire il verso in Habakkuk, tzaddik mimmenu bolea. Allora, sì, il malvagio può divorare una persona che è tzaddik mimmenu, che è una persona che è più giusta di lui. Può succedere che il malvagio abbia la meglio su una persona che è più giusta di lui. Tzaddik gamur e non bolea. Però uno tzaddik che è un tzaddik completo non riesce a divorarlo. Come dire che lo tzaddik gamur, lo tzaddik che è completamente giusto, è al di sopra di ogni attacco e quindi non può essere divorato dal malvagio. E quindi torniamo a quanto detto prima, che forse la differenza tra l'opinione di Rabbi Yitzhak e l'opinione di Rabbi Yochanan a nome di Rabbi Shimon ben Yochai deve essere riferita alla differenza che c'è tra il giusto non completo e il giusto completo. Quarta spiegazione, vai beit hema, e se vuoi puoi dire, sha'a mesachaket lo shani. Nel momento in cui gli va bene è diverso, ovvero che quanto dice Rabbi Yitzchak debba riferirsi espressamente nel momento in cui le cose gli vanno bene al malvagio. Altra interpretazione di Rabbi Yochanan a nome di Rabbi Shimon ben Yochai, da Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, con la kovea makom litfilato, chiunque stabilisca un posto fisso per la sua preghiera, l'abbiamo già visto questo precedentemente, questo merito di pregare sempre allo stesso posto, o yevav noflim tahtav, i suoi nemici cadono sotto di lui, c'è Neymar, perché è detto nel secondo libro di Shemuel, al capitolo 7, verso 10, vesantim makom, le Israel, e io metterò un posto per il mio popolo Israele, come dire, gli darò un posto fisso per pregare, un tativ veshapan tattav velo irgaz, e io lo metterò lo pianterò qui, il senso è nel Bet Hamikdash, io lo pianterò in maniera stabile e risiederà sotto di lui velo irgaz, e non gli verrà dato fastidio più, ve lo Yosif fu benevla le anotoka sherba rishona, e non continueranno le persone traviate ad affliggerlo così come era in principio. E da qui che quindi invece i malvagi cadranno sotto il popolo di Israele, nel momento in cui il popolo di Israele sarà saldo e fisso nel Beth Amigdash, allora la persona che fissa già oggi il suo posto per la preghiera, in qualche modo ha la supremazia sui propri nemici. Allora, il verso che noi abbiamo citato, come detto, è in Shemuel, è nel libro di Samuele. Però molto spesso accade che ci sono molti paralleli tra il libro di Shemuel e il libro di Melachim da una parte e il libro delle cronache dall'altra, cioè ovvero gli stessi eventi vengono raccontati a volte con delle differenze. Allora, lo stesso verso compare lì nei Divrei Yamim in maniera leggermente diversa. Ravuna Rame, Ravuna ha posto la difficoltà, ha chiesto, Ktiv è scritto, le annotò Uktiv. Nell'altro verso abbiamo detto che non continueranno le persone malvagie ad affliggerlo, ad affliggerlo. Mentre dall'altra parte, nel Divrei Yamim, è scritto le halloto, non continueranno a distruggerlo, a cancellarlo. Allora la Gemara spiega, Bathila le annotò, Ulvasov le halloto, all'inizio era di affliggerlo, ma dopo era di cancellarlo, cioè, ovvero, il primo verso, quello di Shemuel, si riferisce all'epoca dell'inizio del primo tempio, quando il primo tempio stava per essere costruito. E allora Kadosh Baruch Hu ha pensato che desiderio era che i malvagi non continuassero ad affliggere il popolo di Israele. Però il verso dei Divrei Yamim, il verso delle cronache, si riferisce alla fine del periodo, quando già era stato deciso che il popolo di Israele doveva essere afflitto, che quindi doveva arrivare l'esilio. E allora invece lì questo auspicio si è trasformato nel che non vengano cancellati, che non vengano annientati. In qualche modo c'è stata una riduzione in quello che era l'auspicio. All'inizio che non gli venisse proprio dato fastidio, una volta invece che è stato decretato l'esilio e che gli verrà dato fastidio, comunque viene... c'è l'auspicio che non vengano cancellati. Un altro insegnamento ancora di Rabbi Yochanan, l'amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai, ha detto Rabbi Yochanan a nome di Rabbi Shimon ben Yochai, Gedolah shemusha shel Torah yoter milimuda, è maggiore il servizio della Torah più ancora che il suo studio. Che significa il suo servizio? Ovvero significa il servire i Chachamim, l'essere solidi con i Talmidei dei Chachamim, passare il tempo con i maestri, servirli, aiutarli, fare tutto ciò di cui hanno bisogno, vivere una vita a fianco dei Chachamim, dei Talmidei dei Chachamim, dei Rabbanim, e maggiore ancora di studiare la Torah. Perché? Perché nel momento in cui noi passiamo del tempo con un Talmid Chacham, con un saggio, noi vediamo come lui si comporta. E allora vediamo da dove lo si impara. C'è Nehemar, perché è detto nel secondo libro dei Re, al capitolo 3, verso 11, Po Elisha ben Shafat, Asher Yatzak Maim Agliede Eliau. C'è qui Elisha ben Shafat, il profeta Eliseo, che ha versato l'acqua sulle mani di Eliau, del profeta Elia. Allora noi sappiamo che il profeta Eliseo era discepolo del profeta Elia. L'Amad Lonemar, non c'è scritto che ha studiato da Eliau, non c'è scritto che il profeta Eliseo è stato a studiare Torah con Eliau, è la Yatzak, ma che gli ha versato l'acqua, ovvero che gli ha lavato le mani, che si occupava di lui, che lo serviva. Melamed Shegedolashi Mushaio Termilimude, da qui tu impari che è maggiore il servizio rispetto allo studio. E guardate che questa è una cosa che per esempio noi troviamo anche in Yeshua, in Giosuè, che ha servito Mosè, un mesharetò Yeshua bin Nun, Narlo e Mosmitochoel, e il suo servitore Yeshua bin Nun era giovane e non si staccava dalla tenda. L'interprete del Chachamim, che era quello che rimetteva a posto le sedie dopo la lezione. Yeshua, la grandezza di alcuni personaggi, qui come Eliseo, come Yeshua, ma ne abbiamo tanti nella storia del popolo di Israele, è quella di occuparsi delle necessità più materiali, più spicce, qui lavare le mani, lì sistemare i banchi, e questa è una precondizione poi per la crescita. La Torah non è fatta soltanto di studio, anche se lo studio è una parte fondamentale, ma è fatta soprattutto di pratica, di prassi. Tante volte ho avuto modo di vedere come si ricordi in maniera così forte e così emotiva l'aver partecipato alla mitzvah con qualcuno, l'aver visto fare una mitzvah a qualcuno. E questa, io devo dire, grazie a Dio, è una cosa che ho imparato dai miei maestri e per la quale noi probabilmente in Italia abbiamo una forte tradizione, quella di cercare questo contatto con i nostri maestri, di vivere una vita ebraica a fianco a loro. Io ricordo a scuola, quando avevamo lezione con il mio maestro Rav Chaim della Rocca Shrita, che era un po' per noi talmidim quasi un vanto chi aiutava il Morè a sfilarsi il cappotto e chi gli prendeva il cappello e gli appendeva il soprabito e il cappello. Ecco, il Shimusha c'è il Torah, il servire la Torah è ancora più importante dello studio stesso. Questi ricordi, immagino che ognuno di noi ha i propri, sono importanti, sono formativi non meno di ciò che si studia. Bene, siamo un pochino prima della fine della pagina, però poi inizia un nuovo argomento, e allora ci fermiamo qui. Siamo alla terz'ultima riga in fondo al foglio, dove vedete io termini muda due punti. Se Dio vuole, con la prossima lezione riprendiamo. Fin qui abbiamo detto la lezione sulla pagina 7b, e alla prossima lezione sul DAF Het, sulla pagina Het.